Sono le 7, padre Pio.
Ecco, molto bene. Ci siamo di nuovo alle prese con l'ottava domenica del tempo ordinario. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro del Siracide, nel capitolo 27. Io ho la vecchia numerazione, credo che nella nuova traduzione la numerazione è un po' variata, dal versetto 4 al versetto 7. Da 5 a 8 dirà da voi, ecco. Benissimo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 15, gli ultimi versetti del capitolo, da 54 a 58. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 92. Ma noi questa sera dovremo fermare l'attenzione sul Salmo 13 e quindi il brano evangelico che è il seguito della pagina che leggevamo domenica scorsa, Luca nel capitolo 6 dal versetto 39 al versetto 45. Quest'anno il tempo ordinario si prolunga fino a raggiungere questa prossima domenica ottava. Così ci ritroviamo sulla soglia della Quaresima, dopo che la Chiesa ci ha condotti fin qui dal tempo di Natale, sempre incoraggiando il contatto con la parola evangelica e quindi il discernimento dei nostri cuori, più che mai necessario per divenire dei veri ascoltatori. Da mercoledì prossimo saremo in Quaresima. Ci iscriveremo tutti nel ruolo di peccatori penitenti e ci lasceremo condurre là dove lo Spirito vorrà manifestare ancora una volta la sua potenza creatrice. Per quanto la nostra storia contemporanea ci imponga drammatici interrogativi, certamente il deserto della storia umana aprirà i suoi varchi. E noi scopriremo di essere preceduti sempre dappertutto da un viandante assai sollecito eppure premuroso con tutti. Impareremo a osservarlo, a seguirlo, ad amarlo finché il varco si aprirà anche nel nostro cuore e la sua strada sarà anche la nostra strada e noi saremo con lui nella sua Pasqua per la gloria del Padre. Venga dunque lo Spirito Santo e sarà rinnovata la faccia della terra. Leggiamo il testo della prima lettura dal libro del Siracide. Pia, leggi pure.
Sì. Quando si scuote un setaccio, restano i rifiuti. Così, quando un uomo li scute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace. Così, il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini.
Grazie. Leggevamo il libro del Siracide negli ultimi due anni in un altro contesto con alcuni di voi, adesso lo ritroviamo come prima lettura per questa domenica ottava. Leggiamo subito il brano evangelico nel capitolo 6 del Vangelo secondo Luca. Pier Francesco, leggi.
Disse loro anche una parabola: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.
Grazie. Come vi dicevo, ritorniamo al Salmo 13. Siamo alle prese con un itinerario, ormai sono 13 le tappe che abbiamo affrontato a partire dalla ripresa della lettura del Salterio dall'inizio. Un itinerario che è passato attraverso le tappe che abbiamo man mano imparato a decifrare, sempre con molte approssimazioni e anche con altrettante incertezze. E comunque siamo giunti a quella tappa, mi riferisco al Salmo 8 in questo momento, quella tappa nel cammino che è stata occasione per sollecitarci a esprimere ancora una volta la meraviglia per la nostra vocazione alla vita nella condizione umana. Il Salmo 8: quanto è grande il tuo nome, Signore, sul tuo altare. Cos'è l'uomo? E dunque, come l'uomo può godere di questa vocazione così singolare e affascinante, per cui è collocato sulla scena del mondo nel contesto della creazione con quelle prerogative straordinarie, per cui è interlocutore della tua grandezza. Ebbene, la meraviglia della nostra vocazione alla vita. Ed ecco, il cammino si fa sempre più serio comunque. Sono ritornato così per un momento solo al Salmo 8, ma siamo passati attraverso i Salmi 9 e 10, e abbiamo avuto a che fare con i segnali più che mai impegnativi e risoluti che attraverso la testimonianza dell'antico orante ci informano circa lo sbugiardamento della empietà che è in noi. L'itinerario prosegue, come dire, lasciandoci incantati a contemplare il cielo stellato. Il cammino prosegue esponendoci invece al massimo delle tensioni e delle urgenze di discernimento. Quell'empietà che è in noi, mentre il male nel mondo è imperversa, finché appare in noi quel povero di cui Dio si prende cura. Il versetto 4 del Salmo 11 vale la pena di essere menzionato e rimane sullo sfondo della nostra ricerca e ci sollecita a proseguire oltre. Là dove leggevamo che il Signore nel Tempio Santo, il Signore ha il trono nei cieli, i suoi occhi sono aperti sul povero, sul mondo, iston penita, dice la traduzione in greco, e su questo a modo mio vi suggerivo di rivolgere la vostra attenzione a suo tempo. Quel povero di cui Dio si prende cura, in realtà è un'altra voce quella che si è fatta udire. Salmo 11, che leggevamo due settimane addietro, ed ecco, abbiamo avuto a che fare con un una sottolineatura molto precisa e più che mai urgente circa la definizione di un tempo di purificazione. Così nel versetto 6 del Salmo 11 farà piovere sugli empi brace, fuoco, zolfo, vento bruciante, toccherà loro, insomma, un tempo di purificazione. Ma il Salmo 12 che leggevamo una settimana fa, il Salmo 12, quando nel versetto 7 leggevamo che i detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiolo, purificato nel fuoco sette volte, un processo di purificazione che attraverso questi richiami che adesso riproponevo alla vostra attenzione assume una rilevanza imprescindibile. Il fatto è che questo tempo di purificazione ci è donato per la salvezza, come leggevamo esattamente nel Salmo 12 una settimana fa, quella salvezza che ci sottrae al discorso degli uomini. Ecco, ne parlavamo esattamente venerdì scorso, il discorso degli uomini, il linguaggio umano, quella capacità di imporre la propria capacità di elaborazione, non solo linguistica nel senso empirico dell'aggettivo, ma elaborazione culturale, elaborazione interpretativa ed ermeneutica della realtà, come un valore assoluto, un valore sacro, dove allora la stessa povertà di cui ci parlavano i salmi precedenti viene strumentalizzata all'interno di un discorso umano che si impone o vorrebbe imporsi con l'autorevolezza di un criterio interpretativo della realtà di valore assoluto, di valore sacro, e appunto una strumentalizzazione pericolosissima, più che mai preoccupante, inquietante, devastante di quella povertà che precedentemente ci è stata prospettata come la premessa più che mai necessaria in vista di un cammino di purificazione, di conversione. Ma purificazione proprio rispetto ad esso si impone questa ulteriore testimonianza nel cammino che ci è stato indicato e per il quale siamo stati coinvolti, purificazione anche rispetto a quello che è il linguaggio umano, dove la situazione si fa più che mai imbarazzante, ci siamo resi conto del fatto che è proprio la voce del Messia nell'ottavo giorno, tra l'altro l'intestazione del Salmo 12 accennava appunto a questa misura che ha una sua fisionomia tipicamente messianica, con tutte le incertezze del caso naturalmente, ma l'ottavo giorno è lo giorno messianico ed è la voce del Messia che educa in noi un altro linguaggio. Dunque non soltanto quella povertà che ci è stata conferita nel momento in cui siamo stati coinvolti nel rapporto con l'iniziativa del Signore che siede sul trono e che si piega, si prende cura Lui di quelle che sono le condizioni di debolezza, di fragilità, di insufficienza, di radicale inabilità a corrispondere all'iniziativa di Dio che è nella nostra condizione umana. Ma qui, vedete, siamo giunti a un livello ancora più impegnativo e, per certi versi, inatteso, ma decisivo a sua volta, perché qui è in questione il filtraggio, lo smontaggio, il ridimensionamento e in certo modo proprio la tacitazione di quel linguaggio interiore mediante il quale la nostra soggettività umana si rende protagonista ancora una volta anche nel definire improprio quella identità che è stata attribuita alla nostra condizione umana nei termini di una povertà secondo l'intenzione di Dio. Ed ecco, il discernimento si fa sempre più radicale, ma in questo noi non siamo abbandonati a noi stessi, tutt'altro, non ne verremo mai a capo, né nemmeno ci renderemo conto di come incisiva e penetrante e a suo modo proprio imprescindibile è questa operazione di discernimento. È la voce del Messia che educa in noi un altro linguaggio. Quel linguaggio che il versetto 12, il Salmo 12 ci diceva ha a che fare con il gemito dei poveri e i silenzi, è un linguaggio che assume, assorbe e rende eloquenti anche i silenzi della storia dolente dell'umanità, della storia derelitta, della storia piagata, della storia offesa, dell'umanità che ha perso la voce. Ed ecco, così appare la miseria della presunzione umana che alla fine del Salmo 12 abbiamo contemplato in quell'immagine di un corteo di empi che girano a vuoto. Ricordate, su questo insistevo una settimana fa, alla fine del Salmo 12, nel versetto 9, mentre gli empi si aggirano intorno, ecco, ma è la miseria della presunzione umana che gira a vuoto, ed è la presunzione umana anche là dove a suo modo intende, vorrebbe appropriarsi di quella definizione della povertà che ci riguarda nella relazione con il Dio vivente e definizione che diventa pretesa di strumentalizzare, pretesa di gestire ancora una volta in nome della prepotenza e della abusiva invadenza umana quella stessa povertà che è oggetto dell'attenzione provvidenziale di colui che siede sul trono. Ed ecco, miseria umana, coloro che girano a vuoto. Bene, attenzione, qui nel Salmo 12, a quel versetto 8 che precede immediatamente, il versetto che richiamava adesso l'ultimo, 9, versetto 8, tu, Signore, ci custodierai, ci guarderai da questa gente per sempre. Attenzione a questo, a questa espressione, per sempre, già, perché questo confronto con l'empietà umana che qui assume la fisionomia mascherata di personaggi che ritengono di essere autorizzati a trattare quella stessa povertà di cui ci parlavano i salmi precedenti all'interno di un disegno di autosufficienza, un disegno di autonomia, un disegno di pretesa superiorità, abilitata questa pretesa superiorità a giudicare il mondo e a ergersi come come criterio per attribuire all'iniziativa umana il potere di dominare, schiacciare, di cancellare la presenza altrui. Questo tentativo di strumentalizzare le cose sante di Dio e la povertà della nostra condizione umana nell'obbedienza al dono d'amore che viene da Dio, e strumentalizzare l'Evangelo è il massimo del rischio a cui siamo esposti e da cui non si può prescindere. Per questo, vedete, noi godiamo il grande beneficio di essere accompagnati dal testo biblico attraverso i salmi che man mano snoccioliamo, in un discernimento che ci mette con le spalle al muro, ma nello stesso tempo assume il valore di un'occasione propizia di liberazione, di purificazione, di conversione senza cedimenti, senza ambiguità. Bene, qui dunque vedete per sempre, perché questo fenomeno è un fenomeno duraturo, è un fenomeno che occupa il tempo, è un fenomeno che laddove manifesta, come abbiamo constatato, la pretesa umana di gestire ogni cosa e di gestire la nostra condizione di creature chiamate a corrispondere all'iniziativa di Dio, ma dentro a un discorso, a un disegno, a un progetto, quel che in tutto e per tutto e in modo sempre più sconcertante, presunzione umana, prerogativa umana, volontà umana, discorso umano, discorso che occupa il tempo per sempre. Vedete, il Salmo 13 è il nostro, io sto chiacchierando così come capita di solito, sciupando un po' di tempo, ma appunto è proprio il tempo, creatura anch'esso, creatura di Dio, che adesso è in questione. Il Salmo 13, come cambia il linguaggio dei poveri per parlare del tempo, quel tempo da cui siamo misurati e quel tempo nel quale siamo collocati con le nostre vicende e il contesto nel quale si sviluppano le relazioni e anche si complicano e anche le relazioni poi si consumano, si esauriscono e finiscono. Il tempo che ci dà la misura di creature che man mano affrontano gli itinerari di una esistenza temporale che è contenuta entro dei confini dai quali non si può prescindere. Quel per sempre nel versetto 8 del Salmo precedente girare a vuoto di quei personaggi che allora erano definiti gli empi, anche se poi ci siamo resi conto che sono empi che sanno usare il discorso che utilizza un linguaggio sacro, un linguaggio che vorrebbe ricalcare il messaggio che nella sua assoluta gratuità ci è rivelato da Dio stesso, ma empi che girano a vuoto, e che girano a vuoto nel tempo, e che girano a vuoto nel momento in cui evidentemente vantano o vanterebbero anche la pretesa di gestire il tempo a loro uso e consumo. Come cambia il linguaggio dei poveri per parlare del tempo da cui pure siamo misurati. Ed ecco, vi dicevo, il nostro Salmo 13, un salmo brevissimo, per cui io mi sento più, come dire, libero di chiacchierare a mio piacimento, perché tanto il salmo è così umile, così discreto, per cui in sei versetti dice tutto, o anche cinque, perché un versetto è l'intestazione. E anche a questo riguardo, vedete, è proprio interessante tener conto ancora una volta di quella intestazione che in questo caso, come è capitato già precedentemente, dice al maestro del coro, salmo di Davide, al maestro del coro, espressione un po' curiosa che ha a che fare con un contesto liturgico, maestro del coro, un'espressione un po' così intraducibile anche per gli esperti, ci sono naturalmente vari tentativi. La cosa interessante poi è che comunque questa rubrica liturgica compare 55 volte nel Salterio, dunque sono tanti i salmi in cui il testo viene rinviato al capocoro, al maestro del coro o chi per lui, ma la traduzione in greco dice istotelos, così dice la 70, per la fine. Vedete, questa espressione ricompare adesso nel testo del nostro Salmo ed è un'espressione che ci rimanda inequivocabilmente a quelle che sono le misure del tempo. È il tempo che finisce, ma per la fine, dunque per quella durata che ci riguarda in quanto siamo nel tempo, e essere poveri nel tempo. Essere poveri nel contesto di quell'appartenenza al creato di Dio, dove quella creatura che è il tempo ci circoscrive, ci contiene, ci definisce, ci chiama a incontrare la fine. Cosa vuol dire finire? Consumarsi nel tempo. Quando, vedete, qui, adesso, il Salmo si presenta come una testimonianza di turbamento. Una prima strofa nei versetti 2 e 3 è evidentemente caratterizzata dalla ripetizione per ben quattro volte della medesima domanda: fino a quando? Fino a quando? Fino a quando? È in questione la durata del tempo. Fino a quando? Fino a quando? Ed è in questione, vedete, l'esperienza di qualcuno che ha a che fare con l'esperienza di una morsa nel tempo. Come mai? Vedete, dire e ribadire insistentemente, in modo martellante, riproporre la questione fino a quando, significa dare testimonianza di un disagio che è prerogativa e caratteristica di qualcuno che urta contro dei limiti che il tempo gli impone. E vedete, qui abbiamo a che fare con un dibattito interiore che emerge in maniera così essenziale. Sono solo poche righe, ma nei due versetti della prima strofa del nostro Salmo, ma un problema, se poco fa parlavo di una morsa sperimentata come una stretta che conferisce alla nostra esistenza umana una dipendenza penosa, drammatica rispetto al tempo che incombe, evidentemente c'è un disagio, un'inquietudine. Il tempo viene in questo modo di riproporre con tanta insistenza l'interrogativo, viene intravisto, o almeno così in modo generico definito, come un nemico. Il tempo è un nemico rispetto al quale siamo in difficoltà. E qui, vedete, le quattro domande si ripropongono in una tensione crescente. Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Dunque, la questione riguarda lui. Una scandalosa dimenticanza da parte del Signore che mi ha abbandonato a me stesso nel tempo. E essere nel tempo significa essere dimenticato da lui, e insiste: e fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Dove allora qui non soltanto c'è di mezzo la percezione di essere prigioniero di quella morsa che mi tiene lontano dal Dio vivente, che è creatore del tempo, come è creatore di me e della mia collocazione nel tempo. E adesso, vedete, qui c'è di mezzo il venir meno, l'insuccesso di una relazione diretta, tu per tu, mi nasconderai il tuo volto. Qui tra l'altro vedete il caso classico all'origine di tutte le vicende umane, nel racconto che leggiamo nel libro della Genesi, nel capitolo 4, quando l'inquietudine di Caino nel rapporto con Abele, nel rapporto con il mondo, è determinata dal fatto che ritiene di essere preda di un ingiusto insuccesso. La sua vita è intrappolata dentro a vicende che denunciano il fallimento di quello che pure è il suo impegno. Caino è un coltivatore, Caino si dedica all'attività agricola, Caino porge da parte sua quello che ha prodotto, ma il volto su di lui è buio. Ecco, espressione tipica che nel linguaggio biblico allude all'esperienza vissuta da chi sperimenta situazioni di fallimento, di insuccesso. E questo, indipendentemente dalla buona volontà con cui Caino si è dedicato a quel lavoro e si è impegnato ad offrire quello che ha prodotto, quello che poi avverrà successivamente, vedete, lo scatenarsi dell'invidia nei confronti di suo fratello, che invece è quel tale al quale non si sa bene per quale motivo la sorte sorride, il volto si illumina per lui. E invece, ecco, perché mi nascondi il tuo volto? E dunque da questo ritrovarsi al buio dinanzi a un volto che si è spento potrebbe scaturire qualunque violenza, qualunque rivendicazione, qualunque protesta, ma vedete, all'origine c'è quel disagio dovuto all'esperienza del tempo che ci misura e mi misura come una morsa a cui non posso sfuggire. Fino a quando? mi dimentichi, fino a quando mi nascondo il tuo volto? E adesso vedete, per altre due volte la questione si ripropone con riferimento sempre più rivolto verso il vissuto interiore del nostro orante. Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento, fino a quando su di me trionferà il nemico? Vedete che qui il momento in realtà è il giorno, il giorno, e questo è il mio giorno, ma questo è il mio tempo, questo è il mio momento, questa è la misura temporale che mi definisce, che mi circoscrive, che mi stringe, che mi soffoca, che mi assedia in maniera tale per cui non ho modo per difendermi e superare la stretta. E qui vedete, nella mia anima proverò affanni. Gli affanni di cui si parla qui sono i pensieri. Qui abbiamo a che fare con un soliloquio che, come poi leggono i padri della Chiesa, assume un'andatura scomposta, e in qualche maniera addirittura c'è un ribollimento di progetti che sfumano nell'inutilità, nell'inconcludenza, nell'inopportunità, nell'esperienza di quel che potrebbe essere e che non è. Il mio essere nel tempo è il mio essere alle prese con questo rimuginio continuo di pensieri nei quali mi arrovello senza frutto. Ne traggo soltanto un motivo per incentivare la tristezza. Già, tristezza nel cuore di giorno in giorno, e ogni giorno la tristezza di quel giorno. E vedete, il tempo misura la mia sconfitta, la mia solitudine, la mia inabilità a superare un ostacolo che nella sua oggettività continua a imporsi, e senza trascurare il caso di soluzioni momentanee, rimedi, approssimazioni più o meno gratificanti. Un giorno che sembra essere annuncio, premonizione di chissà quale soluzione definitiva, garanzia del mio successo, in realtà è un'illusione, perché poi quella definitività va in fumo, si deteriora, si sgretola, è vanificata, ed ecco il tempo nel quale mi consumo. E qui vedete il disordine dovuto a quel tumulto di progetti che nel tempo man mano si stanno esaurendo, si stanno disperdendo nel vuoto. Già, ma questo vedete, fino a quando su di me trionferà il nemico, dove in questo caso vedete sembra proprio che il nemico sia il tempo, l'inimicizia del tempo, la morsa del tempo è motivo supremo per sperimentare quella inimicizia che mi rimanda alle mie misure umane come fallimento di quella che pure dovrebbe essere la mia vocazione alla vita. E il punto è proprio qui, vedete, perché qui il tempo, così come viene richiamato mediante i quattro interrogativi, è il tempo in quanto, lo dico così in maniera un po' grezza, però è essenziale, in quanto è mio, il mio tempo. Il mio tempo, vedete che ancora una volta abbiamo a che fare con quel tentativo di riappropriazione di un discorso promosso dalla nostra iniziativa umana, mediante la quale si recuperano tutte le possibilità di interpretare, di gestire, compresa la povertà, compresa il mio essere nel tempo, laddove oggettivamente il tempo mi limita, mi contiene, mi circoscrive, mi stringe, mi assedia, è vero, ma è mio. Questo è il tempo in quanto mio che mi chiude nella tristezza del cuore, in quanto è mio. Già, ma il tempo non è mio. Il tempo non è mio. E qui vedete il passaggio che nella brevità del nostro testo allude a una svolta epocale, per dirla proprio in modo che mi sembra molto appropriato. Tra l'altro notate che qui nel versetto 2 leggevamo: fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? E qui compare una forma verbiale, nezach, per sempre. Già, ricordate quel per sempre alla fine del salmo precedente, un'espressione che allude a una continuità nel tempo che permane, una continuità incessante. E tra l'altro vedete che quella, e ritorniamo alla intestazione, quell'intestazione che dice al maestro del coro, la nazeh, dice in ebraico, e in greco, vi dicevo, diventa istotelos, per la fine, già. Ma l'amnazeach è tradotto con al maestro del coro. Vedete l'espressione che qui compare adesso in forma verbiale, nezach, proviene da quella stessa radice, e abbiamo a che fare con una presenza che sovrintende, forse sarà proprio il maestro del coro, ma sovrintende altrove questa stessa radice verbale viene usata per alludere all'intervento della folgore, oppure al sorgere del sole, già, il sorgere del sole. Una presenza che sovrintende e governa lo svolgimento del tempo, come una esecuzione musicale, allora il maestro del coro. Già, ma il tempo che mi misura, ma che mi misura in quanto io sono coinvolto in una durata che non mi appartiene. Io sono inserito, introdotto, accolto, collocato in una composizione musicale, canora forse o giù di là, comunque in una composizione temporale che non mi coinvolge in quanto il tempo è mio, ma esattamente perché il tempo non è mio. Vedete, in quanto è mio, quel tempo è generatore di tristezza, è esperienza del disgusto che mi invade, che inevitabilmente mi espone all'evidenza di come le cose passano, finiscono, si consumano, si esauriscono, io me ne vado, non ci sono, sono nel tempo chiuso dentro a una morsa che mi stritola, ed ecco, il tempo non è mio. Allora vedete subito la seconda strofa del nostro Salmo, anche qui solo due versetti. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, guarda, rispondimi, Signore mio Dio. Vedete, il tempo è creatura di Dio, lo sapevamo già, ma adesso vedete, rispetto a questa condizione creaturale del tempo che veniamo sollecitati a assumere, non l'atteggiamento di chi ha una conoscenza teorica del fenomeno, ma di chi ci si immerge dentro con la vita. Il tempo è creatura di Dio. Allora qui vedete queste tre invocazioni: guarda, rispondi, illumina. Quando leggo conserva la luce ai miei occhi, illumina i miei occhi. È il tempo del Signore, molto che il tempo è creatura, ed è creatura che appartiene al Creatore. Il Creatore, vedete, qui viene interpellato come colui che è certo in grado, e come tale viene riconosciuto, e vedete, questo modo di invocarlo è anche l'espressione di una certezza di ottenere un'attenzione adeguata a quella che da sempre è la sua volontà di creatore del tempo. Illumina i miei occhi. Vedete, qui compaiono alcuni testi dell'Antico Testamento, o situazioni o personaggi, a seconda dei casi, che varrebbe la pena di andare a rintracciare, ma solo un richiamo: la luce degli occhi di Jonathan quando mangia il miele, nel primo libro di Samuele, nel capitolo 14, ma luce negli occhi di Mosè, capitolo 34 del Deuteronomio, quando muore con gli occhi illuminati, con gli occhi accesi, con gli occhi splendenti, con gli occhi di colui che guarda la terra nella quale non entrerà, e muore al Piedonai, sulla bocca del Signore. Muore consegnando il suo respiro alla bocca del Signore, nel senso che quel suo morire è un assumere come suo il soffio del Dio vivente. È un morire respirando a misura non più della sua condizione creaturale, ma a misura del Creatore. È lo sguardo illuminato di Mosè, già. Illumina il mio sguardo, dove vedete? È proprio la piccolezza della condizione umana nel tempo che dà testimonianza adesso a quella iniziativa gratuita del Dio vivente che collocandoci nel tempo non ci abbandona al nostro fallimento, ma collocandoci nel tempo ci chiama a affacciarci finalmente sull'orizzonte che trascende i limiti della nostra condizione, e che d'altra parte, vedete, non è un orizzonte puramente immaginario. Qualcuno può sognarselo di notte, ma è una pura fantasia. È quell'orizzonte che ci introduce nell'eterno della sua inesauribile fecondità d'amore. Ebbene, dice qua, conserva la luce ai miei occhi. E insiste il versetto 4, perché non mi sorprenda il sonno della morte, e il versetto che segue, perché il mio nemico non dica l'ho vinto. Già, chi è il mio nemico? Vi suggerivo, facciamo in modo che questo nemico che il nostro Salmo sta citando sia proprio il tempo, e il tempo non mi vince, nel senso che il tempo non è mio. E il tempo, in quanto è accolto per quel dono che esso costituisce, in quanto è di Dio, è esattamente il dono che coinvolge nella relazione con l'Eterno del Dio vivente, con l'inesauribile fecondità della sua volontà d'amore. Perché il mio nemico non dica l'ho vinto, e non esultino i miei avversari quando vacillo, un'evidenza inconfutabile questa, come la nostra permanenza stando alla scansione temporale del nostro vissuto nelle cose del mondo ci viene man mano esaurendo, man mano scorticando, man mano disintegrando, non c'è dubbio. E quindi vacillamenti fino alla sera del giorno, fino alla morte. E questo vacillamento è trasformato in un momento di liberazione, dice il nostro orante nel Salmo che stiamo leggendo, un momento di liberazione dalle strozzature delle mie proprie misure, delle mie esigenze, dei miei progetti, della mia ostinata prepotenza, per il fatto che la mia piccolezza di creatura nel tempo è consegnata alla gratuita, inesauribile volontà d'amore con cui il Signore vivente ha deciso di contenere la mia piccolezza di creatura nella infinita larghezza della sua volontà d'amore. Vedete come obbedire al tempo, a questo punto per il nostro orante nel Salmo 13, obbedire al tempo non è più intrappolarsi dentro a una morsa ossessiva che mi intristisce sempre più, mi incupisce e mi rimanda puntualmente all'evidenza della mia sconfitta, per cui questo che pure desidero, che pure forse realizzo, che pure sto esprimendo come, mettiamola così, il meglio delle mie potenzialità di ragionamento, di azione, di relazione nelle cose del mondo, il meglio che io, tutto questo si consuma e viene meno. Ma il tempo non è questa prigione. Il tempo è sigillo di appartenenza al Creatore. Il tempo mi misura non in quanto sono rimandato all'evidenza della mia miseria, chiamiamola povertà, non è esattamente questa la povertà di cui il nostro orante e gli oranti di cui ci parlavano i salmi precedenti volevano darci la testimonianza. Non è la povertà di chi vorrebbe ancora ergersi come padrone del tempo, il mio tempo, e non è mio, ecco, là dove sono espropriato del mio tempo, il tempo stesso mi conferma nella appartenenza a una relazione che è smisurata nella gratuità dell'amore, né per la fecondità della vita che non muore più. Ma vedete, il passaggio attraverso la condizione temporale del nostro essere creature umane, questo passaggio è inevitabile ed è imprescindibile. Ma appunto è in questo modo che l'inimicizia del tempo, cosiddetta inimicizia, viene esorcizzata. E il mio essere misurato nel tempo, stretto nel tempo, non è più un supplizio che mi intristisce. È il mio essere incastonato, radicato, inchiodato nella appartenenza all'eterno del creatore. Allora vedete, il mio nemico così non può vincere. È interessante, vedete, queste espressioni usate qui, che poi ricompaiono a più riprese nella rivelazione antico testamentaria. C'è la luce di un giorno che celebra la vittoria che mi riguarda, vittoria, qui il verbo vincere, un verbo che ritorna spessissimo nella profezia di Geremia, vincere, la vittoria sta nel mio arrendermi all'oggi del tempo, nel mio essere nel tempo reso non come vittima di una ingiusta oppressione, ma come colui che si immerge nell'appartenenza all'Eterno di Dio. Ricordate il caso di Giacobbe che lotta? Un altro lì proprio compare il verbo che Yakal, che incontriamo qui, Genesi capitolo 32, Giacobbe che lotta con Dio e vince nel momento in cui in realtà resta zoppo, resta misurato da quel confronto nell'evidenza dei suoi limiti e del suo vacillamento, zoppo, benedetto, e sorge il sole del giorno nuovo. Questa stretta connessione tra la misura temporale che definisce la notte del combattimento tra Giacobbe e quel misterioso personaggio che lo ha fermato sulla soglia della terra di Canaan, che poi è esattamente la presenza innominabile del Dio vivente. Ed ecco, insieme con il caso di Giacobbe, il caso di Mosè. E poi poco fa citavo Geremia, e poi c'è un testo bellissimo del libro di Esdra nel capitolo 9, dove Esdra ricostruisce i fatti di una storia drammatica dopo l'esilio. E qui nel versetto 8 del capitolo 9 del libro di Esdra: ora da poco il Signore nostro Dio ci ha fatto una grazia. Vedete, in questo tempo, nella incisiva quotidianità di questo tempo, nella concretezza misurata di questo frangente storico, Dio ci ha fatto una grazia, ha liberato un resto di noi, dandoci un asilo nel suo luogo santo, e così il nostro Dio ha fatto brillare i nostri occhi. Ha fatto brillare i nostri occhi. È la stessa espressione che incontriamo nel nostro Salmo. Ha fatto brillare i nostri occhi e ci ha dato un po' di sollievo. Vedete, questo è il tempo dell'esilio, il tempo della miseria, il tempo della sconfitta, il tempo del disastro, il tempo del dolore, il tempo dell'inconsolabile, straziante sconfitta. Questo è il tempo in cui il nostro Dio, proprio in questo tempo, vedete, è il nostro oggi, è il nostro giorno. E con tutte le contraddizioni che ci affliggono e con tutti i segnali di rovinosa e angosciante intensità ci avvolgono, ed ecco, questo è il tempo in cui i nostri occhi si illuminano. È il tempo della notte, è il tempo del giorno che viene, è il tempo della luce che incombe. Vedete, su questo bisogna che ancora ci soffermiamo, e adesso lasceremo naturalmente da parte il nostro Salmo, ma abbiamo a che fare con il brano dell'Evangelista Luca. Intanto, vedete che qui il Salmo si conclude con una dichiarazione di fiducia. dopo le due strofe che abbiamo intravisto, nella tua misericordia ho confidato, gioisca il mio cuore nella tua salvezza. E salvezza è quella vittoria di cui si parlava, e canti al Signore che mi ha beneficato. Attenzione a questo che mi ha beneficato, perché qui il testo dice perché sono stato svezzato, il Signore mi ha svezzato, il verbo gamal. Gamul è lo svezzato, e sì, è vero che questo verbo può avere anche significati che sono opportunamente interpretati dal nostro traduttore, così colui che mi ha beneficato, sì, mi ha svezzato, e io credo che valga la pena per noi tener conto di questo, richiamo a una scadenza temporale. Lo svezzamento che mi conduce alla maturità, così vedete i poveri accedono al tempo della maturità. Questo tempo non è più il tempo della tristezza, è il tempo della fiducia, è il tempo della gioia, vedete, sono i tre stichi del nostro versetto, è il tempo del canto. È il tempo dello svezzamento, lo dice uno studioso ebraico dell'Ottocento, ci tiene a rimarcare questo significato. Mi ha svezzato, si dice di un albero che ha nutrito con la sua linfa e i suoi frutti fino alla piena maturazione. Allo stesso modo viene anche usato per la madre che ha concepito, che ha dato alla luce un bimbo e lo ha nutrito con il suo latte, fino allo svezzamento. Quindi mi ha svezzato, già, mi ha svezzato. Ed ecco il tempo della maturità. È il tempo della maturità nel cammino di quella vocazione alla vita che... mi riguarda in quanto nella mia povertà, e questa povertà che è ribadita proprio dal mio essere limitato nel tempo, nella mia povertà sono coinvolto in una relazione di diretta e inesauribile appartenenza al Dio vivente. Quando qui leggo che gioisca il mio cuore nella tua salvezza, vedete, anche questa espressione ha incuriosito gli antichi commentatori del Salmo, perché vi leggo semplicemente una testimonianza un rabbi dell'epoca cassidica, il quale dice: perché leggiamo così, Rabbi Abbahu? È uno dei passi difficili, dice lui, in cui la salvezza del santo, sia benedetto, è la salvezza di Israele. Ma infatti, qui non sta scritto il mio cuore si rallegra della mia salvezza. Bisognerebbe dire mia salvezza, il mio cuore si rallegra per la mia salvezza. Per dire la tua salvezza. È la tua salvezza. Davide ha detto, Davide l'autore del Salmo, la tua salvezza è... la nostra salvezza. Dunque questa salvezza è tua, sei tu che vinci, sei tu, ed è la mia salvezza, perché sono incastonato nella tua salvezza, perché questo mio essere nel tempo è il mio essere non più prigioniero ma liberato, in quanto questo è il tempo dello svezzamento, è il tempo in cui sono ormai tirato fuori, sono ormai quindi uscito e in grado di affrontare le responsabilità della condizione matura nella vita e nella storia e nel mondo, ed ecco canti al Signore che mi ha svezzato. E questo è, è dunque il tempo nel quale i poveri testimoniano che la salvezza è del Signore, ed è del Signore non soltanto perché Lui è il Salvatore, evidente, ma è del Signore nel senso che in questo tempo è Lui che si rende presente, è Lui che si rende protagonista, è Lui che contiene il consumarmi nel mio tempo, nell'inesauribile e eterno abbraccio della sua volontà d'amore. Ecco, lasciamo da parte il Salmo. E invece ritorniamo al brano evangelico. Siamo alle prese con il capitolo 6 del Vangelo secondo Luca. Gesù, maestro, parla un'altra lingua, già, ricordate come il linguaggio del nostro evangelista Luca insiste nel rimarcare il valore dell'oggi della visita di Dio, già, ma come si aderisce a quell'oggi, come si entra in quell'oggi, come si ci si può inserire nella relazione con l'evento che una volta per tutte ha determinato la svolta decisiva della storia umana, per come Dio si è presentato, Dio ci ha visitati, ed ecco il tempo dell'incarnazione, della discesa e della risalita del Figlio, il cielo che si è aperto, il cielo che si è chiuso, il cielo che si è appoggiato sulla terra, la terra sollevata. Sì, ma quell'oggi, ed ecco come si entra nell'oggi, già. Gesù maestro parla un'altra lingua, perché è proprio lui che è alla ricerca di ascoltatori oggi per voi che ascoltate, oggi ascoltando voi appartenete a quella e siete introdotti in quella coincidenza con la visita di Dio che ha un valore definitivo, esauriente, per recuperare tutto del passato, anticipare tutto dell'avvenire. Oggi per voi che ascoltate, Gesù maestro alla ricerca di ascoltatori, così nella sua attività pubblica. Ma poi ci siamo resi conto del fatto che Gesù decide di formare lui un popolo di ascoltatori, perché non ottiene il riscontro desiderato. Abbiamo constatato come alla ricerca di ascoltatori non trova immediata corrispondenza, non è così. Ci sono resistenze, incomprensioni, rifiuti, contestazioni, polemiche. Allora è Gesù che decide di formare un popolo di ascoltatori, per questo leggevamo dal capitolo 6, versetto 12, come Gesù si ritira sulla montagna di notte in preghiera, ecco la decisione, adesso scende dalla montagna, il suo programma è dichiarato. Il suo Evangelo si colloca in una condizione di ci colloca in una condizione di povertà, da cui dipende la possibilità di ascoltare, quindi le beatitudini con tanto sottolineatura, l'accenno alla sventura della ricchezza, la beatitudine della povertà, voi che ascoltate, ecco il versetto 27, da qui cominciava il brano evangelico di domenica scorsa, ma a voi che ascoltate siete i poveri. Citati immediatamente prima, cioè di mezzo il quadruplice guai indirizzato ai ricchi, sventura, questa posizione di ripiegamento in atteggiamento di autosufficienza, questo rifiuto a intraprendere quel cammino di espropriazione che invece è l'Evangelo che Gesù mette a nostra disposizione. È lui maestro, è lui che si è assunto l'impegno di educarci nella capacità di accogliere, di ascoltare, e per questo un itinerario pedagogico che ci libera, ci riduce all'evidenza delle nostre miserie, dei nostri limiti, delle nostre insufficienze, ma tutto questo non per una condanna, ma proprio per una beatificazione, per una liberazione, capacità di ascoltare, che renda il nostro cammino nelle cose del mondo un cammino corrispondente alla visita di Dio. E dunque, ecco qui, siamo posti in quella condizione di povertà da cui dipende, vi stavo dicendo, la possibilità di ascoltare, e così si apre per noi la novità assoluta dell'amore gratuito. E infatti, capitolo 6, versetto 27, a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici. E quel che segue, leggevamo. Già abbiamo affrontato il grande discorso della pianura, perché l'Evangelista Luca così descrive la scena. Gesù è disceso e dal fondo della valle si alza lo sguardo e si rivolge a coloro che adesso vengono coinvolti in questo processo educativo di impoverimento, di beatificazione, di apprendistato in vista di un'esistenza finalmente adeguata, finalmente abilitata a manifestarsi nella gratuità dell'amore. Amate gratuitamente, amate. Ma questo è un discorso possibile soltanto quando Gesù maestro ha a che fare con degli ascoltatori adeguatamente educati, pedagogicamente qualificati nella povertà. Allora qui dice, discorso della pianura, abbiamo avuto a che fare con la prima parte fino al versetto 35, il versetto 36 fa da perno, come vi dicevo la settimana scorsa, e ci troviamo coinvolti nella dinamica della gratuità che scaturisce dalle viscere del Padre, e quella gratuità che, espropriandoci della nostra autosufficienza umana, rende povero il nostro cuore umano, così che il nostro ascolto viene sintonizzato con quello di Gesù, e quindi troviamo dimora come figli nella familiarità con il mistero di Dio. Già, perché così sarete figli, nel versetto 35, dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. E quindi il versetto che fa da perno tra la prima e la seconda parte del discorso: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Già, figli nella familiarità con il mistero di Dio, una sintonia con quella figliolanza che è di Gesù e che Gesù vuole condividere con noi, una sintonia che questo ascolto per il quale siamo educati nella povertà ci consente di riconoscere come la beatitudine per eccellenza nella nostra vita, la pienezza della nostra vocazione alla vita, la possibilità di far della nostra vita, così come gratuitamente ci è donata, una gratuita offerta d'amore. Possiamo vivere per amare? Ah. affermazione che potrebbe diventare piuttosto pericolosa. Se non ci fosse di mezzo, come peraltro ci stanno spiegando i salmi che leggiamo di settimana in settimana, se non ci fosse di mezzo quel processo di radicale smentita della nostra iniziativa umana, del nostro discorso umano, della nostra pretesa di gestione umana, è smentita, se non ci fosse di mezzo. Quella demolizione della nostra presunzione di protagonismo. Ma adesso vedete, comunque, il discorso di Gesù si fa sempre più incalzante, non c'è dubbio. E dal versetto 37 fino alla fine del capitolo, ma gli ultimi versetti il lezionario li lascia da parte, noi ci fermiamo domenica prossima al versetto 45. E comunque questa seconda parte del discorso riguarda la vita fraterna. Noi già abbiamo dato uno sguardo ai versetti 37 e 38, perché erano inseriti nella pagina evangelica dal lezionario liturgico domenica scorsa. Quattro esplicitazioni della novità nella vita fraterna. Novità nella vita fraterna, dove, vedete, vita fraterna significa fare riferimento esattamente a quello che è il contesto nel quale la positività, la autenticità, la coerenza di quella novità che qui ci è stata annunciata si realizza. Perché non è un insegnamento che rimane come un proclama gridato nel vento che può anche incantare lì per lì gli spettatori, che peraltro rimangono estranei a un oggettivo di coinvolgimento nella novità proclamata. Invece questa novità è misurata, sacramentalmente esplicitata nei dati empirici della vita fraterna. Allora, vedete, qui abbiamo a che fare ancora una volta, mi riferisco sempre ai versetti 37 e 38 un richiamo a precisare che è in questione, come ho detto a più riprese leggendo i salmi che abbiamo preso in considerazione, ma anche adesso riferendomi alla stessa predicazione pubblica di Gesù, c'è un'altra lingua da prendere. È una lingua, vedete, parlata dal cuore. Anzi, varrebbe la pena e vale la pena senz'altro di spostare subito lo sguardo sul versetto 45, dove leggiamo che l'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore. Già. Quale spazio nel cuore? Anzi, quale lingua parla il nostro cuore? Vedete, qui non è questione di un linguaggio nel senso verbale del termine, ma è un linguaggio interiore, un linguaggio parlato dal cuore, un linguaggio che trabocca dal cuore, un linguaggio che a partire dal cuore diventa eloquente e non in altra maniera che così. E dunque, quale lingua parla il nostro cuore? E allora la vita fraterna si impone esattamente come luogo e tempo di discernimento, già quel tempo su cui ci ha chiamati a intraprendere un paziente e coraggioso discernimento il Salmo 13. L'inimicizia del tempo, già, amate i vostri nemici, già, e se ritengo legittimo rifarmi a quel suggerimento che ho espresso precedentemente, anche il tempo sta dalla parte dei nemici, o nel nostro caso possiamo proprio intendere questo tempo come il nemico per antonomasia, l'ultimo nemico peraltro è la scadenza che nel tempo circoscrive, chiude definitivamente la nostra esistenza umana. Questo linguaggio è presente nell'Antico e nel Nuovo Testamento, l'ultimo nemico è la morte, il tempo è nemico? Ed ecco, quale linguaggio proviene dal cuore? Con quale testimonianza di svezzamento, testimonianza di maturità, il cuore che ascolta, il cuore reso povero, è messo in grado di amare il tempo, di amare questo tempo, di amare il tempo che mi stringe, il tempo che mi incalza, il tempo che mi chiude, il tempo che mi uccide, amarlo. Come amare il nemico. E allora la vita fraterna, e vedete qui nei versetti 37 e 38 due formule negative e due formule positive. Vedete, il cuore come spazio che esclude: non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, un cuore che esclude per come ragione in se stesso e per come poi è principio di attività che hanno una visibilità esterna. Ma poi, vedete, due formule positive, dove qui leggo nella mia Bibbia, perdonate, vi sarà perdonato, date, vi sarà dato, formule positive, e il cuore come spazio che include, e qui vedete, è una divagazione, ma mi sembra molto pertinente, quel che sento come un'urgenza per me e condivido con voi. Qui vedete il verbo perdonare, il verbo apolin, ma questo è il verbo che compare nel Cantico di Simeone. Se voi, sfogliando le pagine a ritroso, ritornate al capitolo 2, ricordate Simeone, l'anziano personaggio che prende in braccio il bambino 40 giorni dopo la nascita, quando i genitori si recano al Tempio a Gerusalemme, lo prende in braccio, benedice Dio. Ora lascia, Signore, che il tuo servo, e quel che segue. Bene, vedete che questo verbo lasciare è il nostro verbo, apolin. E dunque, ora, questo è il momento. Vedete, il vecchio Simeone dice: adesso questo è il momento, questo è il tempo, e io posso andare in pace secondo la tua parola. Sta prospettando la scadenza del suo prossimo morire, ma vedete, dice: i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Vedete che ritornano espressioni che leggevamo nel Salmo 13. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. E così Simeone, vedete, lascia quel perdonare, è più esattamente da intendere come offrire spazio, come prendere in braccio, assumere un atteggiamento che ha la dignità e la competenza di una larghezza che è motivo per promuovere la presenza altrui. E adesso dice Simeone, adesso, vedete, il mio tempo, il mio momento, questo istante, che poi è un giorno, che poi può essere un anno, può essere il tempo come lo definiamo noi secondo le misure del nostro calendario, ma ecco, è il tempo nel quale lo sguardo contempla il mondo come luogo e tempo, il mondo, di quella libertà che celebra la salvezza, che celebra la visita di Dio. E allora vedete, questo è il tempo di Simeone, ma questo è il tempo di chi è alle prese con le scadenze urgenti del proprio vissuto e come peraltro già ci testimoniava l'orante del Salmo 13, sta imparando a vedere. E questa stretta connessione tra la luminosità che splende sullo sguardo, sul volto di chi ha occhi che vedono. Ricordate il caso di Mosè e non solo, peraltro lo stesso Giacobbe: ho visto Dio e non sono stato travolto, dice Giacobbe dopo aver combattuto nel corso di quella notte, e sorge il sole del giorno nuovo. C'è questo sguardo che contempla il mondo come luogo e tempo della libertà, vedete, di quella libertà che adesso Simeone sperimenta in pienezza. Ha preso in braccio il bambino e adesso io sono libero, e sono libero nel momento stesso in cui obbedisce al limite temporale che incombe su di lui. Adesso me ne vado in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E vedete, questa salvezza coincide con la vittoria di Dio che sigilla il suo tempo, sigilla il mio tempo, il nostro tempo, che si consuma, lo sigilla nell'eterno del suo disegno d'amore. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti, gloria del tuo popolo Israele. Il cantico di Simeone, il Nunc Dimittis, è sempre presente nella preghiera di Compieta, ogni sera, ogni notte, all'incombere del periodo oscuro, e quando ci si ritira per trascorrere la notte nel sonno e in qualche modo tentare di cancellare la notte in attesa del giorno che viene, lo sguardo che contempla il mondo oggi, adesso, qui, in questo momento, questo mio essere contenuto dentro i limiti di questo tempo che finisce, mi conferisce la luminosità di uno sguardo che perfora la notte, qualunque notte, le tenebre, tutte le ombre, le contrarietà tempestose che possono devastare i cieli che avvolgono la terra. Ed ecco, oggi i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Gioisca il mio cuore per la tua salvezza, diceva il Salmo 13. E adesso, vedete, qui ritorniamo al nostro brano evangelico, perché il fatto è che la misura che infoniamo agli altri, erano quei due versetti 37 e 38, è quella stessa misura di cui siamo prigionieri noi, in quanto siamo prigionieri di quel tempo, così come lo intendiamo, lo interpretiamo, lo definiamo, a partire da noi stessi. In quanto il tempo è mio, ecco che il tempo contribuisce a far del mio modo di misurarmi nel tempo l'occasione per imporre una misura che diventa motivo di stritolamento rispetto alla presenza altrui. E invece, vedete, la larghezza che offriamo agli altri è quella che di cui già godiamo nelle viscere del Padre, la larghezza che offriamo agli altri. Ed ecco qui di seguito, vedete, una parabola, dice il versetto 39, che illustra quella che già precedentemente definiva a modo mio la maturità del discepolato. Qui dal versetto 39 si arriva al versetto 42, quello che, stando al vocabolario del Salmo 13, è il nostro svezzamento. Una parabola che illustra questo tempo nostro come tempo di svezzamento. Perché? Perché, vedete, qui il caso della trave, della pagliuzza, ma tutto quello che serve a illustrare come la presenza altrui è provvidenziale per imparare a vedere. Come posso vedere se ho una trave? Come posso vedere se c'è la pagliuzza? Sì, ma come se non c'è qualcuno che vede la mia trave e mi libera? O io posso vedere la pagliuzza altrui? Certamente, ma la presenza altrui è provvidenziale per imparare a vedere. Vedete, la nostra condizione umana è sempre in condizione di debito, debito, sempre. Altrimenti siamo ciechi, con tutti i rischi del caso. Già si va a cascare in un pozzo, a imbrattarsi in una pozzanghera, ed ecco, siamo sempre debitori per imparare a vedere, altrimenti siamo ciechi. A proposito di questa cecità, vedete, una piccola divagazione che in questo caso poi dopo bisogna che stia zitto. Vedete, il caso esemplare di svezzamento del Nuovo Testamento, nel complesso di tutte le vicende neotestamentali, un caso esemplare, naturalmente le situazioni sono molteplici e con variabili sottolineature a seconda dei personaggi implicati, ma il caso di Paolo negli Atti degli Apostoli. Vedete, il caso di Paolo è proprio caratterizzato dall'Evangelista Luca, che è l'autore stesso del nostro Vangelo, Luca, è caratterizzato come una evoluzione di uno stato di cecità. Quando nel capitolo 9, sulla strada di Damasco, la luce sfolgora, Paolo è cieco, cieco. E così dal versetto 8 del capitolo 9 negli Atti degli Apostoli, cieco. E così Paolo scopre cosa vuol dire essere radicalmente debitore, perché è necessario che qualcuno lo prenda per mano, se lo porti appresso, e lo ricorderà lui successivamente quando racconterà i fatti che hanno segnato la sua vita. Qualcuno mi ha preso per mano. Qualcuno si è fatto carico di lui cieco, cieco nel senso fisiologico del termine, cieco nel senso di uno smarrimento, di una sprovvedutezza, di una inabilità alla vita, di un disorientamento, tutto quello che riguarda l'esperienza di un inciampo, di un tracollo interiore, di uno sconquasso, di un, tutto un equilibrio di convinzioni, di propositi, di progetti, pretese circa la gestione del tempo, quando il mio tempo non è più mio, quando il mio tempo mi è sfuggito di mano, mi è sfuggito dal cuore, non è più mio, ma in quel momento di cecità, ecco, vedete, anche il momento del nel quale è avviato un processo di radicale maturazione, di trasformazione, di conversione, è quello che avviene, è una progressiva obbedienza da parte di Paolo alla stretta del tempo, ma nel tempo, vedete, nel senso di quel essere obbediente a quella presenza che incombe su quella che nel suo vissuto immediato è il tempo notturno, e di fatto è un progressivo immergersi di Paolo nella presenza che conferisce un valore di eternità al suo al suo vissuto. Vedete che adesso non vi voglio intrattenere a lungo, ma vedete che negli Atti delle Apostoli, nel racconto, proprio questo passaggio dalla cecità alla luce coincide per Paolo con il passaggio da quella progettualità della sua vita in cui era o riteneva di essere a modo suo, lui, come capita anche a noi, padrone del suo tempo, all'essere debitore nei confronti di un dono per cui il tempo, che continua ad essere misura del suo vissuto dentro un quadro che è oggettivamente condizionante, è vero, sì, ma è tempo epifanico, è tempo rivelativo, è tempo sacramentale, è il tempo che realizza l'immersione sacramentale nel mistero profondo di Dio. Se voi vedete qui nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, che io continuo ad avere sotto gli occhi, vedete quando Paolo si trova a Damasco, non soltanto che i tali non per mano se lo sono portati dietro, sennò lui restava là, ma a Damasco poi c'è un certo Anania che va a trovarlo e lo chiama fratello, ma avrebbe tutte le buone ragioni per starsene a distanza invece lo chiama fratello. Quest'altra comparsa di un piccolo personaggio come Anania diventa folgorante per Paolo, sa che avrebbe motivo per starsene alla larga, invece si avvicina a lui e lo chiama fratello. E adesso vedete Anania spiega versetto 16 che il Signore nei confronti di Paolo ha manifestato questa intenzione: io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. E allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani, disse: Saulo, fratello mio, mi ha manifestato a te il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo. Improvvisamente gli caddero dagli occhi quelle squame, recuperò la vista, e dunque perché tu ti renda conto finalmente di essere coinvolto in questa rivelazione del mistero profondo di Dio che visita la storia umana. Passaggio dalla cecità alla luminosità dello sguardo, e questo fenomeno si ripete nell'esperienza di Paolo negli Atti degli Apostoli. Nel capitolo 16 Paolo è disorientato nel corso del secondo grande viaggio missionario, si agitano di qua e di là, sembra che non sappiano dove andare, e nel versetto 9: durante la notte apparve a Paolo una visione che gli stava davanti un macedone e lo supplicava: passa in Macedonia. Dunque passare in Macedonia significa in quella notte vedere la luce che splende al di là del mare, e il passaggio dall'Asia all'Europa, dall'Oriente all'Occidente, e entra in Macedonia. E dunque ancora una volta vedete l'obbedienza puntuale, paziente, umilissima di Paolo alle urgenze del cammino che intraprende, ma in questo processo di svezzamento che si va sempre più incisivo, sempre più totalizzante, sempre più esauriente, il suo tempo dove i limiti della sua condizione umana sono così rigorosamente definiti, ed è il tempo che appartiene al Signore. È il tempo nel corso del quale svezzato impara a vedere, e la vista si fa sempre più acuta, sempre più luminosa, sempre più penetrante, sempre più motivo di immersione battesimale nel mistero del Dio vivente. Così sarà nel capitolo 18, così nel capitolo 23, e così finalmente nel racconto del grande naufragio nel capitolo 27. Capitolo 27, dove passano i giorni ed è sempre più buio, è sempre più tempestoso, il mare sconvolto, il clima devastante, la nave allo sfascio, ed ecco nel tempo del naufragio, e Paolo che ne parla come l'immersione non solo sua personale ma di tutta la nave, che poi è rappresentanza dell'umanità intera nel corso della storia, e tutta la storia che è battezzata in questo immenso fenomeno redentivo, per cui ecco oggi la storia umana derelitta, piagata, storia di naufragi e di ombre tenebrose, ma è la storia della salvezza. Oggi, questo giorno, il mio giorno, il nostro tempo, è l'oggi della visita di Dio. E vedete che qui, ritornando per un momento ancora al nostro brano evangelico, ci sono ancora i versetti 43-44. Albero buono non fa frutti cattivi, l'albero cattivo non fa frutti buoni, ma l'albero cattivo di per sé non fa frutti. Vedete, qui la questione non è distinguere frutti buoni e frutti cattivi, ma c'è un frutto e invece c'è un frutto che non è frutto. Il frutto, l'albero buono adesso mi sembra di poter affermare, dopo le chiacchiere che vi ho propinato, come il nostro discepolato giunto allo svezzamento è l'albero buono, così che il cuore parla la lingua nuova, per cui questo tempo nel quale ci consumiamo, e nessuno a questo processo può sottrarsi, certamente no, anzi ci stiamo consumando con interrogativi, incertezze e tutto quello che assilla forse i nostri pensieri, i ricordi che tentiamo di mettere in ordine, tentativi di anticipare le svolte del tempo futuro, prossimo o remoto, tutto questo è estremamente secondario. Vedete, questo tempo nel quale ci consumiamo con tutte le minacce di tristezza e di angoscia a cui siamo esposti, questo tempo è l'occasione propizia e beatificante per offrire un frutto, povero finché si vuole, ma un vero frutto di puro amore. Appare tutto così semplice, eppure tutto così nuovo. Il nostro cuore umano reso capiente per accogliere e porgere un dono di puro amore. Così la nostra vita filiale esorcizza il tempo da cui siamo misurati. E dunque questa nostra vita filiale, com'è, è ormai identificata nella comunione con Gesù, il Figlio che ci accoglie nel grembo del Padre. Ebbene, questa nostra vita filiale accoglie in questo tempo limitatissimo di cui noi facciamo esperienza il sacramento dell'oggi eterno nel grembo del Padre. Diceva il nostro Salmo, certo, lo rileggeremo insieme tra pochi momenti. Nella tua misericordia ho confidato, gioisca il mio cuore nella tua salvezza e canti al Signore che mi ha svezzato. Basta.